Il Signore sia con voi. Nel Vangelo secondo Luca. In quel tempo un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù. Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: che cosa sta scritto nella legge? Cosa mi leggi? Costui rispose: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso. E Gesù: hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma quelli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: e chi è il mio prossimo? Gesù riprese: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall'altra parte. Anche un levita giunto in quel luogo lo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite versandovi olio e vino. Poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente estrasse 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: abbi cura di lui e ciò che spenderai in più te lo rifonderò al mio ritorno. Chi di questi 3 ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti? Quegli rispose: chi ha avuto compassione di lui? Gesù gli disse: va, neanche tu fa lo stesso. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Qual è il problema? Che cosa questa parola vuole dirci stasera? Avete ascoltato nella prima lettura dal libro del Deuteronomio, uno dei 5 libri della legge degli ebrei. La legge, brutta parola, per tradurre invece un significato più grande, più importante, l'insegnamento di Dio, la Torah, l'insegnamento di Dio, cioè quello che Dio ha di suo e vuole consegnare agli uomini, il suo pensiero, il suo agire. Non a caso leggiamo nella Torah qualcosa che riguarda la creazione, il peccato dell'uomo, eccetera, qualcosa cioè che Dio ha pensato organizzando la realtà creata. E diceva questo brano del Deuteronomio, diceva, è Mosè che parla al popolo dicendo: obbedirai alla voce del Signore tuo Dio osservando i suoi comandi e i suoi decreti scritti su questa Torah, su questo insegnamento. Ti convertirai al Signore, cioè andrai verso di Lui con tutto il cuore e con tutta l'anima. Come recita anche la preghiera famosa degli ebrei: ascolta Israele, il Signore nostro Dio, amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutte le forze. Cosa dici tu? Perché questa parola è per te, per questo la Chiesa te la fa ascoltare stasera. Quando il Signore ti chiede di amarlo con tutto il cuore e con tutta l'anima, qual è la prima cosa che ti viene in mente? Tu diresti: ma certo, amen, lo voglio, lo desidero, proprio questo, quello che vivo per questo. Di la verità, il tuo problema è che ti nascondi dietro un dito e dici: Signore, mi piacerebbe amarti con tutto il cuore e con tutta l'anima, ma nel mio cuore ci stanno un sacco di posti e non so tu in quale posto stai, non proprio lontano lontano, ma sai, ho da fare varie cose, mi ricordo di te quando posso, mi ricordo di te a tratti, a dire che tra me e te non c'è nulla, siamo di natura diversa, siamo realtà diverse, possiamo incontrarci quando io mi sento qualcosa, possiamo incontrarci quando ho bisogno di te. Allora diremo: questa Torah, questo insegnamento di Dio che dice che devo amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente, è troppo, come dite voi, troppo difficile. Ce l'avete sempre sulle labbra questa bocca. Voi dite al creatore dell'universo che è troppo difficile conoscerlo. È ridicolo. Ridicolo. Perché il creatore dell'universo ha tradotto in lingua corrente tutto ciò che voleva far conoscere agli uomini. Dunque è impensabile potergli dire che è difficile. Allora guardate come prosegue questo brano del Deuteronomio. Dice: questo comando, questo che abbiamo detto adesso, che oggi ti ordino, non è troppo alto per te né troppo lontano da te. Sta dicendo: non è troppo difficile. Non è nel cielo, cioè non è lontanissimo, perché tu dica: chi salirà per noi in cielo per prendercelo e farcelo dire sì che lo possiamo eseguire? Non è di là dal mare, perché tu dica: chi è che ce lo andrà a prendere di là dal mare? Israele capiva bene cosa voleva dire. Aveva attraversato un mare, Dio gliel'aveva aperto questo mare, gli aveva aperto l'impossibilità in quella notte, in quel giorno in cui sono usciti dall'Egitto, gli ha aperto l'impossibilità, gli ha aperto il mare. Dunque non c'è un mare che si possa frapporre tra l'uomo, tra la ricerca dell'uomo e Dio. E non c'è un cielo così alto che possa nascondere la volontà di Dio così che l'uomo non la possa capire. Qui siamo ancora in una pagina bella, bellissima dell'Antico Testamento, quello che voi chiamate il Vecchio Testamento, come dire, superato. Ma voltiamo pagina e ridecliniamo questa realtà dentro una logica più vicina a noi, che perlomeno noi sentiremo più vicina a noi. Un uomo va dal Signore, va da Gesù e gli chiede: che cosa devo fare per avere la vita eterna? Sembrerebbe proprio uno di noi. Penso che sia una tua preoccupazione. Che cosa, soprattutto se c'è una certa età, cosa devo fare per avere la vita eterna? Allora Gesù ti direbbe: beh, fai quello che sta scritto nella legge, nella Torah. E tu diresti: primo, non lo so. Secondo, quando ho provato a capire cosa c'è, non l'ho capito. E dunque ti sei subito messo da parte. Allora Gesù direbbe: amerai il Signore tuo, amerai il prossimo tuo come te stesso. Anzi, qualche volta l'hai ascoltato, no? Porgi l'altra guancia. Se uno ti chiede di fare un miglio con lui, tu fanne con lui due. Se uno ti chiede il mantello, dagli anche la tunica. Dimmi un po', questa volta, di fronte a queste cose pratiche, tu quale alibi hai trovato? Perché io posso capire che una parola dell'Antico Testamento ti sia difficile, ma quando uno ti dice: se uno ti chiede di fare un miglio con lui, tu fanne con lui due, dimmi dov'è la difficoltà. Non è più difficile da capire, qua diventa difficile da fare, perché fare un miglio o due miglia con uno che te l'ha chiesto uno vuol dire perdere tempo, e tu hai un tempo preziosissimo che non si può sciupare, che non si può perdere. Allora quest'uomo dice al Signore: ma ama il prossimo tu come te stesso, io vorrei farlo, ma chi è il prossimo? E guardate come dice Luca, l'evangelista, dice che quest'uomo, quelli volendo giustificarsi, disse a Gesù: e chi è il prossimo? Volendo giustificarsi, cioè volendo trovare un alibi, se noi all'inizio della messa, ogni giorno, invece di ricordarci qualche peccatuccio, dite voi, ci ricordassimo degli alibi che abbiamo cercato e trovato e celebrato per non cercare Dio, faremmo già un passo avanti verso la conversione. Allora Gesù, per dirgli chi è il prossimo, gli racconta questo episodio che tu conosci di San Samaritano, no? Il buon Samaritano, quello che noi abbiamo canonizzato prima ancora. Allora dice che scendeva un uomo da Gerusalemme a Gerico, cioè scendeva dal Tempio, scendeva dal luogo del sacrificio, dal luogo della preghiera, dal luogo dove probabilmente aveva ascoltato Dio, aveva adorato Dio. Quest'uomo che scende da Gerusalemme a Gerico è uno proprio come te, che esce dalla celebrazione eucaristica, scende da un luogo eccelso in cui ha ascoltato le parole, si è nutrito del Cristo, ha pregato insieme all'assemblea, ha detto: sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra, è pronto per essere un missionario, uno che annuncia la salvezza e la vita eterna. Scende da questa Gerusalemme verso Gerico, cioè verso casa sua, verso casa tua, e subito incontra i briganti che lo picchiano, lo derubano e lo lasciano mezzo morto per terra. E questi briganti sono quelle mormorazioni che ti stanno aspettando là fuori, che ti ricordano che c'hai un marito che non ami, che c'hai una moglie che hai tradito,
che c'hai dei genitori che hai lasciato marcire da qualche parte, che c'hai una cognata che uccideresti, che c'è una suocera che tiene troppo e dei figli che non sai capire. È possibile, io ho generalizzato, ma è possibile. Qualcuno di questi ce l'avrai anche tu, no? Ce l'avrai un alibi, qualcuno che ti dica non è possibile, chi salirà in cielo per aprirmi questa porta? Chi passerà il mare per dirmi che è possibile? Che è possibile continuare a vivere dentro questa liturgia? Alla fine della messa diremo questa Eucaristia è terminata, andare a celebrare questa liturgia in mezzo agli uomini e subito le mormorazioni arrivano e ti dicono dove vai? Dove vai? Ti derubano della speranza, ti derubano della carità, ti picchiano ricordando dei tuoi peccati e ti lasciano mezzo morto per terra, mezzo morto nella storia. E quest'uomo che sta per terra. Allora dice passa un levita, passa un sacerdote, sono due personaggi che anche loro scendono da Gerusalemme, anche loro insieme a te escono da qua, anche loro, ma quando ti vedono chiuso in te stesso oppure buttato per terra a causa di questa situazione che vivi nella storia, non ti guardano, perché loro hanno fatto un culto, hanno fatto un culto a Gerusalemme e non si vogliono contaminare con il tuo sangue. Capisci? Guarda che lo fai anche tu. Tu esci da qua e non hai compassione per gli uomini e non pensi che quello che hai ricevuto tu non era per te ma era per loro. E li lasci quegli uomini per terra senza rialzarli. Ce ne sono molti fuori di qua che stanno per terra. Non parlo solo di quelli che stanno male fisicamente o economicamente, parlo di quelli che non possono alzarsi da terra a causa della meschinità della loro realtà umana, quelli che tu giudichi e critichi continuano a rimanere per terra, perché tu che sei uscito da Gerusalemme per andare a Gerico non li hai guardati, li hai giudicati, li hai lasciati perdere, pensi che il tuo rapporto con Dio sia solo per te e lui. Poi arriva il buon samaritano, adesso arriviamo alla fine. Questo buon samaritano che cosa fa? Samaritano è un personaggio infido che i giudei non vogliono considerare, un traditore diremmo, un eretico. Samaritano è proprio quella cognata che si è preso tutto, è uno che quando il momento che Israele stava male, i samaritani hanno detto ci siamo noi, facciamo noi, siamo meglio di tutti. Dunque erano invisi agli ebrei. Questo samaritano, come Gesù, perché era inviso agli ebrei, veniva dalla Galilea, veniva da un posto pagano, non era amabile perché parlava della Torah con autorevolezza, interpretando la Torah in un modo nuovo, non lo volevano ascoltare, come questo giovane che gli ha chiesto che devo fare per avere la vita eterna. Gesù vede la tua storia e la storia dell'uomo piagato e si china verso di lui, non guarda i suoi peccati, non guarda quello che i briganti gli hanno tolto, non guarda la sua infima condizione. Il buon samaritano si è fatto samaritano, si è fatto basso, si è fatto all'altezza dell'uomo che sta per terra, ha accettato di essere uno non amabile per andare incontro all'uomo non amato. E che cosa fa il buon samaritano? Versa su queste ferite vino e olio, come dice il Salmo. Il vino che fa brillare il volto dell'uomo l'olio che fa brillare il volto dell'uomo è il vino che rallegra il suo cuore, rallegra la sua vita. Il buon samaritano parla un linguaggio che ha la capacità di rialzare questo mezzo morto per strada. Parla cioè con le parole dei salmi, parla con le parole di Dio. Un buon samaritano non porta con sé il necessaire per guarire la gente che sta per terra, ma dice le parole dell'Altissimo, e queste parole che sono spirito e vita hanno la capacità di ridestare dalla morte, di rialzare dal fango della palude. Allora dice che versa vino d'olio sulle ferite, lo rialza, lo porta alla locanda, alla chiesa, lo consegna all'oste perché lo curi, potendo dare al suo ritorno ciò che manca. Ma è interessante, abbiamo sentito tante volte questa interpretazione, è interessante quello che Gesù dice alla fine di questo brano, chiedendo all'uomo che gli aveva fatto la domanda: chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti? E quegli rispose, come ognuno di noi, chi ha avuto compassione di lui. Allora io devo dire che il mio prossimo sei stato tu, Signore. Tu sei stato il mio prossimo. Perché? Perché hai avuto compassione di me. Non mi hai accusato conoscendo i miei peccati, non mi hai buttato fuori sapendo la mia debolezza, vedendomi in una condizione infima, non ti sei ritenuto troppo alto. E se tu che eri in alto non ti sei ritenuto troppo lontano da me, perché dovrei io sentirmi troppo in basso o troppo distante dai tuoi comandamenti? Ma guardate Gesù che dice, siccome Dio, questo lo dico io, si capisce però, siccome Dio non ha disdegnato arrivare fino alla tua condizione che stai per terra, dice Gesù, va e anche tu fa lo stesso. Tiriamo le conclusioni a questo, tutta questa omelia. È difficile l'Antico Testamento? Sì, vero no? Difficilissimo, soprattutto perché non lo conosci. Comincia a conoscere. È difficile mettere in pratica i precetti di Dio? Certamente è difficile. Certe volte ci pare addirittura impossibile. E allora che diremo? Siamo perduti? No, perché Dio, quando ha voluto mostrarcelo, non ha usato un supereroe, ha usato il suo figlio, ha mandato il suo figlio, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso assumendo la condizione di servi, la nostra. Allora vai anche tu, fa lo stesso. Se non sai ancora che cosa dice la scrittura, almeno fa come ha fatto Gesù. Chinati sulla persona che sta per terra, non giudicarla, non mormorare, non calunniare il tuo prossimo, non metterlo alla berlina o sulla gogna per i suoi peccati. Va verso di lui e sana con le parole di Dio, conoscendole, con le preghiere che vengono dal cuore di Dio, con i salmi per esempio, risana il suo sentiero, risana il suo cuore, versa una grazia nuova sulla sua realtà morente, rialzalo, fallo ritornare vivo. Quando Gesù dice andate, risuscitate i morti, sta dicendo a voi uscite e risuscitate quelli che sono oppressi, dite parole che hanno capacità di far rivivere, dite parole di vita, queste parole di vita non sono difficili, sono gli esempi del Figlio di Dio, sono la prassi del Figlio di Dio, sono le logiche del Figlio di Dio, sono le carezze, le tenerezze, l'amabilità e la sua capacità di soffrire fino alla morte per amor nostro. Fa anche tu lo stesso. Stavolta non nasconderti più. E se avessi paura di non essere in grado di fare questo, Dio ti abilita, il Cristo ti mette in grado, lo Spirito ti accompagna e ti dà discernimento e forza perché tu possa operare le cose che Dio ha stabilito per la tua salvezza. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, tu ci hai dato una legge meravigliosa, un insegnamento che viene dal cielo, che parla della tua vita divina, della relazione mirabile che tu hai con il Figlio e lo Spirito in una sola divinità. Padre Santo, è vero, ci siamo sentiti tanto lontani per tanti motivi, sicuramente a causa della nostra debolezza e dei nostri peccati, ma tu ci abilitasti il giorno che mandasti il tuo Figlio nella nostra carne, tu ci rialzasti dalla polvere il giorno che donasti a noi il tuo Spirito per ricordarci tutto ciò che il tuo Figlio aveva fatto. Padre Santo, ogni giorno della nostra vita è il luogo della liturgia divina, è manifestazione della tua grandezza e della tua potenza, è espressione della tua grazia. Non permettere che ci sentiamo così distanti, abilitaci ad essere tuoi ministri, tuoi apostoli, tuoi martiri, tuoi confessori della fede. Per questo ti preghiamo. Preghiamo Padre Santo e misericordioso per la Chiesa, ti preghiamo per il Papa, nella sua dolcezza, nel suo sorriso noi abbiamo intravisto la bellezza del tuo Figlio, abbiamo creduto alla possibilità di rinnovare il volto della Chiesa, abbiamo creduto di poterci rialzare dai peccati storici che ci hanno resi ludibrio tra le genti.
Padre Santo, ti chiediamo di dare salute e forza a questo tuo servo. Per questo ti preghiamo.
Ascolta,
ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per tutti quelli che abbiamo incontrato lungo il nostro cammino, sui quali non abbiamo saputo pronunciare parole di resurrezione, per i quali non abbiamo saputo pregare con le preghiere dei salmi, con la tua sapienza. Ti preghiamo per tutte le volte, ti chiediamo perdono per tutte le volte che non ci siamo chinati su questi nostri, su questo nostro prossimo. Cambia il nostro cuore, scrivi la tua legge sulle tavole del nostro cuore, cambiaci interiormente, per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per quel prossimo che non riusciamo ad amare, perché ci siamo sentiti traditi, odiati, calunniati, giudicati. Metti a sconto dei nostri peccati la pena che abbiamo provato, ma a sconto anche dei peccati dei nostri nemici. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli, uscendo da questo luogo e conservando le tue sante parole e portando nel cuore la vita divina del tuo figlio, non si dimenticano a cosa sono stati chiamati e diffondano grazia e benedizione e parole di resurrezione e di guarigione in mezzo agli uomini. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.